Siamo al Salmo 9 ed è il famoso Salmo che dà il via a una numerazione complicata dei Salmi. Vi ricordate che se voi leggete la Bibbia, allora uno da un certo punto si sdoppia e c'è sempre un Salmo con tra parentesi un altro. E ecco, e adesso vi spiegherò il perché. Cioè questo salmo che dà il via, il salmo 9, che è stato spezzato in due tronconi dalla tradizione ebraica, e quindi è questo che ha cominciato a dare, a creare problemi sulla numerazione, naturalmente, perché uno quando trova un numero sul salmo dice: ma sarà quello numerazione ebraica o numerazione latina? E quindi è anche tra l'originale ebraico e l'uso liturgico. In effetti però questa volta non hanno ragione gli ebrei, ma abbiamo ragione noi, perché vabbè, se voi vedete il foglio che vi ho dato, c'è TM a un certo punto, no? C'è scritto TM 10, che vuol dire tradizione masoretica 10. La tradizione masoretica si è sviluppata nel Medioevo, quindi vuol dire che i salmi erano già diffusi, tant'è vero che la traduzione greca dei salmi, che risale già a prima di Cristo, in realtà ha già, cioè questo salmo è unito, quindi il salmo 9 e il salmo 10 formano un unico salmo. Per questo che io ho pensato di proporvelo insieme, anche se formalmente per la tradizione ebraica sono due e io cerco di seguire più che si può la tradizione ebraica, però mi sembrava che spezzarlo, siccome poi ci vedremo tra qualche mese per quelli che vengono, o comunque è chiaro che cominciare una metà salmo e poi dirvi: vi ricordate l'altra volta cosa abbiamo detto? Mi sembra che se non fosse proprio l'altro ieri, allora mancano un po' di mesi. Ho pensato quindi di proporre in un'unica soluzione quelli che vengono considerati dalla tradizione ebraica due salmi, ma che sono in realtà uno solo, e poi vi dirò anche perché. Cioè la mia impressione, cioè io ho cercato anche di vedere in giro un po' cosa dicono i vari commentatori, a dire il vero non ho trovato delle spiegazioni soddisfacenti. La mia sarà tanto meno soddisfacente, però è la mia almeno, ecco. Per cui mi sono fatto un'opinione mia, e la mia opinione, già ve la dico adesso, poi dopo cominceremo a leggerlo, la mia opinione è che si tratta di un unico salmo. Ce ne sono diversi di salmi di questo tipo, cioè sono dei salmi che hanno un andamento storico. Ricordate che una delle cose che viene detto nel Deuteronomio, uno dei consigli ribaditi, ordini se volete, perché sono degli imperativi, non c'è solo Shema Israele, ascolta Israele, ma c'è anche ricorda Israele, ricorda Israele. Quindi tutto il tema della memoria storica, che era estremamente importante per gli ebrei, come lo è per noi. Noi abbiamo una straordinaria capacità di dimenticare e quindi non ricordiamo più ciò che Dio ha fatto per noi. Capite che la messa si chiama memoriale. Perché? Ma perché ci riporta col cuore là dove Gesù ha donato e dona se stesso. Ecco allora il tema del memoriale. Allora, mi pare che questo salmo, tanto vi dico anche perché è un salmo unico, perché se uno va a vedere nella lingua ebraica, trova che questo salmo, nei primi 22 versetti, è un salmo acrostico, cioè ogni versetto comincia con una nuova lettera dell'alfabeto, per cui il primo versetto è Aleph, il secondo Bet, il terzo Gimel, il quarto Dalet, e poi avanti di questo Het, e cioè comunque. Ora, sono tutte le lettere dell'alfabeto. E il Salmo, se avete visto, si interrompe bruscamente al versetto 21. Ora le lettere dell'alfabeto sono 22. E la cosa strana è che il Salmo 10, nell'ebraico, comincia con la lettera Tau, che è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, mentre l'altra si ferma prima. E quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che il trastammo è stato troncato. E probabilmente questa lettera Tau, questo che ho pensato io, perché allora non va più avanti a dire adesso ricominciamo di nuovo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, eccetera? No, perché non va avanti? Ma perché la lettera Tau, che è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, che non c'entra niente col Tau greco, che è quello che uno porta al collo, no? La lettera Tau sembra piuttosto una porta aperta, la lettera Tau ebraica, quindi è un quadrato senza la base sotto. Grosso modo, tanto per darvi un'idea, ecco, perché la scrittura ebraica è tutta quadratica, quindi gira di qui, gira di là, sono tutti quadrati e segmenti che si mettono insieme. Ora, la lettera Tau, secondo me, è stata messa lì come cerniera tra la fine del Salmo, che è la memoria storica, con l'inizio del Salmo, che invece diventa supplica. In effetti, se voi guardate, il Salmo 22 comincia con un chi in ebraico, perché Yahweh stai lontano e ti nascondi nel tempo dell'angoscia, il povero è braccato. Quindi, perché tutto questo? Perché? Perché prima viene ricordato tutto quel Signore ha fatto, cioè tu Signore cosa hai fatto? Tu Signore hai fatto tante cose, hai schiacciato i nemici, hai fatto questo, hai fatto quello, hai fatto quest'altro, dunque adesso Signore datti da fare, fai la stessa cosa che hai fatto prima. Cioè io penso, la mia opinione personale, siccome su questo penso che c'è ancora libertà di opinione, perché i Salmi non ci dicono altro, quindi hai detto che è di Davide, secondo me non è proprio di Davide, ma è un Salmo che è nato, si sente una traccia già di qualcosa che non funziona, cioè per esempio che anche se si parla di Sion non si parla più della città di Sion, ma si parla, almeno così dicono gli studiosi, piuttosto che la città di Sion è la figlia di Sion. Che cos'era la figlia di Sion? Quando Israele è stato deportato, Gerusalemme distrutta, eccetera, si parla, i profeti spesso parlano, oh la figlia di Sion, pensate Geremia, le lamentazioni, no? La figlia di Sion sta ormai seduta sulla cenere, che cos'è la figlia di Sion? È la vedova perché? Perché non ha più marito, perché non ha più figli, i figli sono stati portati via, è la desolazione di chi non ha più speranza. Allora, siamo in una situazione di questo tipo, quindi questo ci richiama a ciò che è avvenuto durante l'esilio. Secondo me questo è uno dei salmi dell'esilio, che proclama la regalità di Dio, dice Signore tu sei il nostro re, noi non riconosciamo Nabucodonosor o tutti gli altri re, Artasestes, tutti gli altri che sono venuti, Dario e compagnia, per noi non sono i re, tu sei tu il nostro re, noi riconosciamo che tu Yahweh sei il nostro re. E dall'altra parte però se tu hai fatto tanto, e quindi vengono elencate tutte le opere che lui ha fatto contro i nemici, ma chi sono questi nemici? Ma questi nemici sono i vari nemici che lui ha fatto fuori per portare Israele nella terra promessa. Quindi se tu hai fatto questo, allora ti prego Signore svegliati, ecco qui la cerniera, perché stai lontano, allora datti da fare. D'accordo, adesso, detto questo, io lo leggo e poi vedrete se, secondo me, non so se riesco a convincervi, che si tratta proprio dello stesso Salmo, quindi di due spezzoni dello stesso Salmo. Comincia con Mitzmor David, Salmo di Davide. Ancora una volta è a chi presiede, comincia con a chi presiede, a colui che presiede. Voi avete il maestro del coro, io vi dico la traduzione che ho cambiato un po' io, un po'. E poi c'è Almut Laben, cosa diavolo vuol dire? È in ebraico, non è stato tradotto. Vuol dire su la morte del figlio, vuol dire probabilmente c'era una canzone che era la canzone La morte del figlio, quindi sull'armonia della morte del figlio deve essere cantato questo salmo. Ovviamente è una canzonetta, come cuore matto da legare, cioè ognuno, cioè uno dice, questo qui lo facciamo su cuore matto, oppure, no? Cioè mi ricordo, mi è venuto in mente questo adesso, mi ricordo che un giorno, così tanto per dirvi, un giorno eravamo ragazzi, avevo 15-16 anni, e io ho conosciuto lì Don Dionigi Tettamanzi, che poi è diventato mio insegnante di, di teologia, per tutto da teologia, poi è diventato il mio cardinale, vescovo, eccetera, ma era mio, prima l'avevo conosciuto perché lui era al seminario di Seveso, a San Pietro, quindi avevo 15-16 anni, quell'epoca lì, e lui insegnava lì ai prefetti, cioè ai chierici più grandi, che erano quelli che facevano teologia, i quali, essendo tanti, avevano una scuola di teologia proprio in seminario, che non potevano mica andare tutti i giorni a vedere una scuola, quindi c'era, e lui era lì, insegnava già morale, insegnava anche forse Sacra Scrittura. E mi ricordo che un giorno noi eravamo andati, si portavano, voi andate a comprare i libri lì nella casetta, noi avevamo una specie di sgabuzzino dove c'erano dentro i libri, quaderni, penne, perché eravamo in ginnasio, quindi avevamo bisogno delle penne, i quaderni, e si chiamava la cancelleria, se no la cancelleria, ma vedevano anche i piccoli libri, e avevano tradotto per la prima volta, orrore si può dire, oppure onore, un po' del breviario, quindi c'era l'ora media, il salmo, cioè il salmo di Compieta, delle lodi c'era niente, perché il breviario allora ambrosiano erano 25 volumi, quindi non era una cosa da poco. Era in latino. E allora Tamanzi passava via, ci vedeva tutti in fila perché si faceva rigorosamente le file in attesa, e lui passa via: cos'è questo libretto? Cos'è questo libretto? Dionigietto alto così, no? Cos'è questo libretto? Cos'è questo libretto? E allora le prende in mano e dice: oh, che bello, Compieta, Compieta. E dice: oh sì, lo so, questo inno c'era. Allora la traduzione era: del giorno giunti al termine, o re del mondo, ascoltaci, la tua pietà dolcissima, eccetera. E allora lui comincia: oh, lo so questo inno. Da giorno giunti al termine, o re del mondo, ascoltaci la tua pietà. Cos'è che i papaveri sono alti? Quindi, allora, qui è un po' la stessa cosa, no? Sull'aria di la morte del figlio, ecco. Quindi, non so se sono riuscito a darvi l'idea. Al Mutlaben, spesso nei salmi ci sono queste indicazioni, perché dice: su che aria lo cantiamo? Non è che dire, questo lo facciamo in chiave di fa. Ma questo è il fa, cos'è? Non so, le note non erano ancora state inventate, no? E comincia con una lode: loderò Yahweh. Notate bene quante volte abbiamo già trovato nei salmi Yahweh. Pensate che la parola Yahweh, il nome Yahweh, e ye asher ye, io sono colui che sono, io sono colui che sarò, io sarò colui che sarò, si trova quasi 9.000 volte nell'Antico Testamento, mica poco, 8.000 e qualcosa, se non mi ricordo, però più di 8.000 sicuramente, oltre gli 8.000 volte, quindi vuol dire che il nome è per eccellenza, non esiste una parola ripetuta così tante volte. Loderò Yahweh con tutto il cuore, e annunzierò tutte le sue meraviglie, gioirò in te ed esulterò, canterò inni al tuo nome, o Altissimo. Vedete, comincia con una lode, quindi adesso, anziché leggerlo tutto, magari lo commento di già di volta in volta, così mi seguite, magari è più facile, perché sennò devo tornare indietro, magari facendo così. Allora vedete che c'è una lode, perché? Ma perché lui è uno che vince, non è uno che si rassegna al male, cominciamo a vederlo subito. Infatti dice: perché mentre i miei nemici retrocedono, davanti al tuo volto inciampano e periscono. Perché hai sostenuto il mio mishpat e il mio processo. Mishpat vuol dire... tutte e due vuol dire processo, insomma, no? È un processo contro i nemici. Quindi, Signore, tu hai fatto questo. Che vedete che c'è la memoria storica, no? Tu, Signore, hai fatto questo, quindi io ti esalto, ti lodo, perché io ricordo le cose che hai fatto. Cioè, i nemici tu li hai giudicati. Loro credevano di mettermi sulla griglia, sulla graticola, e tu, il Signore, invece ci hai sottratto, tu ci hai tirato fuori. Spesso i salmi dicono: Signore, ci hai strappato dalla bocca del leone, no? I nemici sono come il leone che ti agguanta, ti prende, ti può stritolare, e tu e lui ti hai tirato fuori, no? Un po' come faceva Davide quando presenta se stesso: quante volte ho strappato gli agnelli dalle sgriffie dell'orso, dice. Quindi riuscirò ad avere la meglio anche su questo filisteo, sul gigante Goliat. Allora, qui, tu hai, Signore, hai sostenuto il mio diritto. Che cosa vuol dire questo Mishpat? Ve l'ho già detto, nel Mishpat l'ultimo ad avere la parola era il parente più prossimo, no? Il Goel, colui che aveva il diritto di dire e di riscattarmi. Cioè, Signore, tu mi hai preso in carico, cioè tu mi hai riscattato. Ecco, sei colui che hai sostenuto il mio diritto. Perché, notate bene, io traduco cambio, ti sei assiso in trono giudice giusto. Allora, tu sei il giudice giusto, ti sei assiso e adesso cominci a dire qual è la giustizia. Tu sei un tzadik, ecco, ricordate la giustizia, Dio è giusto perché mette a posto le cose. I birboni li metti all'ultimo posto, loro credevano di mettersi al primo posto, di sostituirsi a te, e tu li metti all'ultimo posto. Qui vengono in mente gli egiziani, no? Ricordate cosa hanno fatto, no? Hai sepolto in mare cavallo e cavaliere, no? E allora, ti siedi giudice giusto, hai minacciato i goyim e hai sterminato l'empio. Vedete, i goyim sono i pagani sono coloro che non credono in nulla, sono gli idolatri, quindi a che cosa vengono in mente ancora gli egiziani? Quindi, se tu hai fatto questo per gli egiziani, perché non lo fai anche per gli assiri babilonesi? Se l'hai fatto, quindi pensate, un popolo Israele che si trova in esilio dice: Signore, non ne possiamo più, noi non possiamo più festeggiare le nostre feste, dobbiamo adeguarci a quello che, perché noi siamo qui, siamo esuli, quindi dobbiamo vivere tutto questo. E allora hai minacciato, non dice minaccia, ma è piuttosto del passato, hai minacciato i goyim, hai sterminato l'empio, il loro nome hai cancellato in eterno per sempre, non è sia cancellato, ma hai cancellato, cioè è qualcosa che è accaduto, e questo è, mi conforta questo, il salmo, il salterio che io ho qui a cura appunto di Gaetano Savoca, del padre Gaetano Savoca, gesuita, il quale traduce proprio al passato, cioè tu Signore hai fatto, per questo mi ha rafforzato nell'idea che si tratta di un salmo di memoria, della memoria storica di ciò che Dio ha fatto, quante cose belle hai fatto Signore, per sempre, hai cancellato il loro nome in eterno. Per sempre, ancora di nuovo riprende il per sempre, olam, olam vuol dire per sempre, comincia il verbo finisce, scusate, il versetto 6 finisce con olam e il versetto 7 comincia ancora con olam, per sempre i nemici hai ridotto in rovine, non siano ridotti, ma hai ridotto in rovine, hai cancellato il ricordo delle città che hai sradicato, quindi le antiche popolazioni, coloro che credevano di essere chissà chi, i grandi della terra, no? Mi viene in mente il postulatore della causa di Marta, padre Bernard Peyrus, che dice i grandi della terra, le grandi civiltà, i grandi regni ormai sono i cimiteri, sono tutti lì, sono i cimiteri della storia, così dice, i grandi regni, lui diceva, sono i cimiteri della storia. Che ne è stato degli assiri, babilonesi, romani, tutti qua, finito tutto, no? Perfino il nazismo, il grande impero, oh, pensiamo che anche Stati Uniti, l'America, cioè i grandi imperi che si sgretolano, l'Unione Sovietica, no? Cioè gigante con una statua coi piedi di Creta, di ferro, di bronzo, di rame, eccetera, poi i piedi però sono di Creta, basta un sasso che scende dalla montagna e cade tutto, ricordate il sogno di Nabucodonosor, no? Spiegato da Daniele, e quindi per sempre hai ridotto a rovine, hai cancellato il ricordo della città che hai sradicato, ecco, Yahweh siederà in eterno, adesso ecco lui il re, adesso non siede ma è assiso, ma sederà in eterno, ricordate, io sarò colui che sarò, cioè adesso lui manifesterà finalmente chi è, no? Siederà in eterno, e cosa fa? Ancora una volta c'è il erige il suo per il mitzvat, il suo trono, cioè cos'è che sta facendo Dio? Adesso il Signore si mette sul trono e comincia il suo giudizio sulle nazioni, su quelli che si credono chissà chi, no? Quindi giudicherà il mondo con tzedekah, allora tutto il mondo viene giudicato con la tzedekah, non è con la mishpat, cioè la mishpat è il bilancino per cui sei stato messo sulla bilancia e sei stato trovato scarso, ricordate il sogno che sembra nel libro di Daniele, no? il sogno del re, che a un certo punto Baldassar, no, Belshazzar, che fa questo sogno, cioè questo non sogno, la visione, no, questa mano che scrive sul muro, Mene, Tecel, Peres, e dopo chiamano Daniele, Daniele interpreta, dice, contato, pesato, diviso, sei stato contato, i tuoi giorni sono contati, quindi è stato posto il termine, finito, pesato, sei stato messo sulle bilance e sei stato trovato scarso, il tuo regno verrà diviso. Quindi tre parole che esprimono quello che sarà. E qui ecco, cosa è successo? C'è questa Mishpat, che è Dio che ti pesa, però di fronte ai popoli Dio userà la Tzadeka. Cioè Dio cosa fa? Ecco, la Tzadeka, ve l'ho già detto, è il capovolgimento. Cioè ecco la sua, è un giudizio che mette in atto la Tzadeka. Non è un giudizio di distruzione, ma è un giudizio che rimette al posto giusto le cose che erano state messe in posto sbagliato, cioè i poveri erano stati schiacciati, vengono messi in alto, i ricchi erano stati messi in alto e lui Zac li mette a sgabello dai suoi piedi. E quindi ecco che ha messo in atto da una parte il Mishpat, dall'altra parte la Tzadeka. Con rettitudine emetterà sentenze sui popoli. Vedete che tutto è al futuro, no? E allora, adesso comincia a fare tutta una serie di affermazioni. C'è un'affermazione: chi è il Signore? Chi è Yahweh? Yahweh sarà rocca del Dak. Voi avete l'oppresso, oppure potete fare il povero, non so, alcune traduzioni. Però ve l'ho già detto, in questo salmo è stranissimo, perché ci sono ben tre termini per esprimere il povero. Abbiamo, il primo termine è questo, trovate Dak, cioè... Chi è il Dak? È colui che è schiacciato. Cosa fa? Siccome questo è schiacciato, lui cosa fa? Tac! Lo prende su in alto, lo mette sulla rocca, sulla torre. In tempo d'angoscia è una rocca, è un rifugio, è una rocca sicura, un rifugio, insomma. E troveranno rifugio, di nuovo la parola rifugio, ritorna ancora, rocca, rifugio. In te quanti conoscono il tuo nome, cioè quelli che ti scelgono, quelli che ti dicono di sì, coloro che si avvicinano al roveto ardente togliendosi i sandali, no? Pensate a Mosè, pensate, perché tu non hai abbandonato chi ti cerca, Yahweh. Qui viene in mente Isaia 55, Deutero Isaia. Notate bene, è una frase che mi ha dato un po' una spia, perché in effetti... Il Deutero Isaia è stato scritto durante l'esilio, e quindi siamo durante l'esilio, ecco coloro che ti cercano. Tu non abbandoni chi ti cerca, Yahweh. Ricordate Isaia 55, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, no? Cercate il Signore mentre si fa trovare, la mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò che, per cui l'ho mandata, come l'acqua che scende dal cielo, eccetera, eccetera. Adesso non sto qui a farvi tutta la storia, no? Partiamo da Isaia. Ecco, quindi tu non abbandoni chi ti cerca. Ecco allora, secondo momento del Salmo, aveva già cominciato con loderò, allora dopo aver ricordato tutto quello che hai fatto per me, Signore, guarda che meraviglia, allora cantate inni a Yahweh, il quale, malgrado tutto, perché ormai in Sion non c'è più niente, hanno bruciato tutto, questi sono arrivati, sono entrati con la scure, come, perché ricordate che il Tempio di Salomone era fatto di legno, era legno di cedro, lo chiamavano la foresta del Libano, perché era immenso, pieno, avevano fatto venire degli ingegneri che venivano dal Libano, esperti nelle costruzioni, che allora era un po' come cemento armato, no? Era un po' come il legno lamellare che adesso c'è, di cui sono fatte le travi della nostra cappella, no? Sono tutte legno lamellare, per cui c'è un minimo di spostamento, mentre queste travi sono sempre in movimento, ci sono filtri e spifferi dappertutto. Per anni Faustino è andato in giro col silicone a stoppare, perché ogni anno ne viene fuori uno nuovo, dopo 30 anni un po' si è assestato, ma perché c'è sempre c'è un cambio d'aria senza aprire finestre sempre. Soprattutto d'inverno, dove il caldo va fuori e il freddo entra, no? Ecco, allora dicevo, tu Signore cosa fate? Cantate, perché Lui, malgrado tutto, risiede in Sion, Sion è il colle, cioè loro hanno bruciato tutto, ma Lui, ma non importa, che ne se ne frega del Tempio, Lui risiede lì, Lui è lì, Lui è il Signore di Sion, è Lui che vive lì. E quindi, conclusione, narrate ai popoli le sue opere, cioè fate conoscere tutto ciò che ha fatto. Vedete ancora il tema del ricordo, le opere di Dio, ciò che lui ha fatto. Ed ecco cosa fa, chi è questo Dio? Abbiamo già visto che questo Dio è un rifugio, è una rocca per l'oppresso, per il Dak, non il Dark, è Dak, che vuol dire l'oppresso, colui che è schiacciato, Dak, con la K, almeno la K, la K è la Kof in ebraico, non so neanche, forse non è la Kof, forse è la Chi, boh, comunque, comunque, cerca i delitti, cosa fa questo Dio? Questo Dio è un Dio che cerca i delitti di sangue, li ha ricordati, non dimentica il grido dei poveri, altro termine per dire poveri, là c'era l'oppresso che è colui che è schiacciato, questa volta sono gli Anavim. Chi sono gli Anavim? Sono, potremmo dire, gli umiliati, cioè quelli che ogni volta vengono messi sotto i piedi, sono quelli che non possono neanche dire beh. Sono gli Anavim, la parola Anav, ricordate, poi nel Magnificat il Signore ha abbattuto i potenti dai troni e ha innalzato gli Anavim, sarebbe. Probabilmente Maria, se ha pronunciato questo salmo, ha usato la parola Anavim, cioè i poveri, gli oppressi. Comunque, normalmente in italiano viene sempre tradotto poveri, però i termini sono tre. E in questo salmo ci sono tutte e tre, vuol dire che è un'esperienza di povertà molto forte che sta vivendo colui che scrive. Cioè sta sperimentando tutti i gradi di povertà. Il Dak, l'oppresso che è schiacciato, il Dak, che è, il Anavim, scusate, che è colui che è oppresso, quindi uno è schiacciato, l'altro è oppresso. Ricordate Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e Anavim, oppressi, quindi oppressi. Abbi pietà di me, Yahweh, vedi la mia miseria. Chi è che sta gridando così? È il popolo che è l'uomo che è là in Babilonia, che sta vivendo l'esilio. Sono lontano da casa, lontano dai luoghi belli dove sono stato allevato da bambino, dove sono cresciuto, mi trovo in una terra che è straniera, anche se mi sto ricostruendo la vita. E questa mia miseria da chi è causata? Dai miei nemici. Tu mi sollevi dalle porte della morte, quindi io ero già arrivato alle porte dello Sheol, alle porte per entrare, e tu cosa hai fatto? Mi hai tirato fuori, mi sollevi dalle porte della morte, perché possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza alle porte della figlia di Sion. Di per sé non è la città di Sion, anche se io ho lasciato quella traduzione lì, però secondo la traduzione che io ho trovato e ho cercato, secondo me le porte non c'è, c'è alle porte di Sion, però probabilmente sottinteso non c'è più la città, perché la città è stata distrutta, quindi è la figlia di Sion che ormai è lì, poverina, è afflitta, gli è stato distrutto tutto, non ha più marito, i suoi figli sono stati portati via, no? E siede la figlia di Sion desolata, ecco. E però, attenzione, sprofondano i goim nella fossa che hanno scavato. Vedete che ritroviamo il tema che abbiamo già trovato nel Salmo 7, no? Dove si diceva, hanno scavato la fossa e tac, ci sono caduti dentro. Hanno fatto il tranello e si sono caduti dentro in maniera disgraziata. Nella rete che hanno teso si impiglia il loro piede. Ecco qui, cioè in fondo è sempre il solito effetto boomerang, no? Chi fa il male cade sulla sua testa. Non fare mai il male, perché il male torna indietro, ti prende. Quindi Yahweh si è reso noto, cioè si è fatto un po' come Mosè, no? Ha fatto vedere il fuoco, l'ha chiamato là, no? Si è reso noto. E cosa ha fatto? Ha fatto Mishpat, cioè ha messo in piedi un processo ancora una volta. Vedete che riprende il tema del processo. È il processo contro gli egiziani, il processo contro gli assiri, che erano i peggiori di tutti, notate bene che i più crudeli dell'antichità erano gli assiri, hanno ideato gli assiri, non i babilonesi che vengono dopo, ma gli assiri hanno ideato il genocidio, sono loro che per primo hanno pensato al genocidio, cioè prendevano dei popoli interi, li spostavano da un posto all'altro, come ha fatto poi Stalin, ma Stalin è arrivato dopo. hai parlato dagli Assiri sicuramente, perché gli Assiri prendevano interi popoli, quindi se io prendo gli italiani e li porto in Centrafrica li distruggo come italiani, perché? Perché la cultura italiana è nata in un certo clima, in un certo modo, una certa geografia, perché ogni cultura è radicata al posto. Se io prendo un popolo, prendete cosa ha fatto Stalin mandando in Siberia tutta la gente,
gli istriani
eccetera, deportati in massa, perché quindi è l'uccidere le persone, infatti è un modo per uccidere una cultura. Allora ecco qui il Signore cosa fa, il Signore si è manifestato, cioè si è reso noto e ha fatto mishpat, cioè ha fatto un processo, e in questo processo cosa è successo? L'empio è caduto nella rete, opera delle sue mani, cioè il Signore ha messo a posto le cose. Quindi questo empio che aveva fatto la rete, ha fabbricato la rete per catturarci, ci è caduto dentro lui, ci è finito dentro. Opera delle sue mani, e poi c'è un certo punto, c'è scritto Igayon, cosa diavolo lei Igayon? È una notazione musicale che a noi rimane oscura. Variamente interpretata, qualcuno dice vuol dire a piena orchestra, cioè adesso mettiamo il ripieno, il Signore ha dato una bella strigliata, cioè facciamo una cosa un po', un ripieno forte di organo e di strumenti per dire accendiamo la fanfara, no? Cioè di per sé è un intermezzo, però col musicale per dire evviva, 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 il Signore ce l'ha fatta, li ha fregati tutti, no? Quindi un po', oppure qualcuno dice addirittura, la vede i commentatori come sono, no? Alcuni dicono a piena orchestra, alcuni dicono no, vuol dire in sordina. Qualcun altro dice modulazione, cioè metti un sottofondo, no? Vedete come, siccome abbiamo perso proprio la lingua ebraica, non è che, cioè, è una delle lingue che sono state perdute, non si parlava più. È l'unica lingua risuscitata, eh? Gli ebrei sono dei testoni, cioè quando sono andati in Israele, loro parlavano Yiddish, parlavano che è un dialetto che ha dentro tante cose, dentro il tedesco, l'italiano, il francese, Yiddish. Loro sono arrivati lì e hanno resumato la lingua ebraica, quindi l'ebraico che si parla adesso è ancora l'ebraico antico, è certo che hanno inventato la televisione, l'elettricità, che non c'era una Bibbia, però se uno conosce l'ebraico antico, vai là, puoi leggere il giornale ancora. Perché è la stessa lingua, è come se noi avessimo riesumato la lingua dei latini, no? Che per noi è più facile, perché il latino tutto sommato è la base dell'italiano, no? Capite? Ma volete immaginare invece una lingua più complicata come questa? Vedete che testoni sono, eh? Cioè ancora adesso gli ebrei sono ancora così, non... se una roccia cade sulla loro testa si spacca la roccia, non è che si spacca la testa, quindi sono veramente... veramente non so parlate di questa storia qui della lingua, ma è così, non è una lingua, non è il greco, si è evoluto, se voi andate in Grecia non capite più, io ho studiato il greco antico, non capisco, se leggo il giornale capisco perché è cambiata la pronuncia, è cambiato tutto, invece loro hanno tutto, anche la pronuncia, questo è aspirato, impossibile, c'hanno tutto, no? Quindi adesso qui intermezzo, potremmo dire a pieni polmoni, si legge, quindi, però c'è scritto anche, vedete, Selah. Vi ricordate? Selak vuol dire? Vuol dire pausa. Vuol dire adesso facciamo una pausa. Adesso per dire, che vuol dire pausa? Vuol dire meditazione, no? Medita su quello che il Signore ha fatto. Fermati un attimo, pensa bene, guarda quante cose belle, guarda come ha operato. Memoria storica, no? Ecco il Selak. E allora, e poi dopo il Selak riprendiamo. Torneranno i malvagi, cioè gli goyim, i cattivi, no, questi sono i reshaim, ancora peggio, ricordate il Salmo primo, no? Non mi siedo con i malvagi, qui invece in ebraico c'è reshaim, cioè i malvagi, cioè questi qui che fanno il male, che si divertono a far soffrire gli altri, questi qui torneranno al loro posto. Qual è il loro posto? È lo Sheol. Qual è il posto del demonio? È l'abisso, quindi tutti i maiali va a finire nell'abisso, 2000 porti andati al diavolo, no? Tutti dentro là. Ma e quindi qual è il posto dei malvagi? È lo Sheol, la morte, perché hanno scelto la morte. Il misero, ecco, terza definizione del povero, abbiamo visto Dak, poi abbiamo visto Anavim, adesso c'è un altro termine, Ebion, che di per sé vuol dire il misero, è sempre il povero, eh? E sono tre termini per esprimere il povero, vuol dire che gli ebrei hanno fatto questa esperienza, l'esperienza di chi è schiacciato, l'esperienza di chi è oppresso e l'esperienza di chi è misero. Di per sé però ebion vuol dire colui che desidera, ma poi vuol dire colui che ha fame, gli affamati e gli assetati di giustizia, pensate a Gesù, no? Coloro che hanno desiderio e nessuno glielo dà, ricordate Lazzaro ai piedi del ricco, il pulone, che non si chiamava il pulone, il ricco, perché quando una volta i bambini, bene, adesso mi raccontate, ho insegnato poco nelle medie, perché mi hanno sempre mandato le superiori, però mi piaceva, nelle elementari e nelle medie mi piaceva un mondo, ma come sempre il Signore mi fa fare altre cose, no? E quindi subito nelle superiori, maggioranza delle ore sempre nelle superiori, mentre io, a me piaceva stare con i piccoli. E mi ricordo che avevo fatto fare il... Allora, raccontate la storia del ricco e del povero Lazzaro. Allora, c'era un tale che si chiamava Pulone e alla sua porta c'era uno che si chiamava Lazzarone. Quindi, Lazzaro. No, ma perché alla fine, cioè, ogni tanto qualcuno dice, hai un po' del Lazzaro, per dire, Lazzarone. Per me. E allora, uno Lazzaro, Lazzarone, è la stessa cosa, come se sia uno che... I bambini sono impagabili, no? Una volta avevo portato quelli dell'oratorio, quando ero a Sesto, per quelli ho mai visto le mucche, li porto a vedere, mio cognato aveva le mucche, a vedere le frisone, no? Queste mucche alte, con mammelle che toccano terra. Oh, che cos'è quello lì? Dico, beh, sono le mammelle, che cosa c'è? C'è dentro il latte. Oh, vanno a casa e scrivono il pensierino per la maestra, no? Le mucche e il latte lo apportano appeso sotto. Per dire... che loro hanno tac la capacità di cogliere in maniera così, comunque sia. Torniamo a noi, ma Paolo Maiora Canamus, diceva Orazio, passiamo a cose più alte. No, era Virgilio, non Orazio, Virgilio. Allora, il misero, cioè l'ebion, colui che desidera, non sarà infatti dimenticato per sempre. Cioè, chi sono coloro che desiderano? Ma sono gli ebrei che sono in esilio, che vorrebbero tornare, si trovano a Babilonia, il desiderio, ai salmi di quella terra appendemo le nostre cetre, il nostro desiderio, non diteci di cantare i canti di Sio, non possiamo più cantare questi canti, capite? Ecco. Allora, il desiderio, no? Colui che desidera non sarà dimenticato per sempre. La speranza degli Anavim, di nuovo, gli oppressi, la speranza degli Anavim non sarà per sempre delusa. E poi ancora, sorgi, vi ricordate, abbiamo già trovato la parola sorgi, ma parliamo l'ebraico tra poco, no? Cum, cum, svegliati, Yahweh, cum, talità cum, no? Ragazza, io ti dico, alzati, Vangelo di Marco. Gesù, vuol dire che Gesù parlava l'aramaico, che assomiglia all'ebraico, un dialetto aramaico. Alzati, non prevalga il Nash, l'uomo. Nash vuol dire colui che è mortale. Vi ricordate che abbiamo visto l'uomo veniva chiamato Ben Adam, cioè abbiamo detto terroso, no? Figlio del è uno che è terroso, cioè Ben Adam. Adesso l'uomo qui viene chiamato Nash, che è esattamente quello che quando Gesù ci dice io sono il figlio dell'uomo, sapete come si dice? Barnash. Che non c'entra con Barnard, che è quella fesa aperto del cuore, no? Ecco, Barnash, il figlio dell'uomo, cioè vuol dire io che sono immortale, sono Dio che si è fatto mortale, Nash. Allora, non prevalga il Nash, il mortale, davanti a te, il mortale vuol dire che è piccolo, no? Siano giudicati i pagani, ancora una volta, i goim. Ha imposto il terrore, Yahweh, cioè hai fatto spaventare tutti. Sappiano i goim che sono Nash, che sono mortali. E allora, Signore, se tu hai fatto tutto questo, ecco qui nasce la domanda, perché siamo nella cacca, cioè perché siamo a questo livello, come mai, perché? Perché Yahweh stai lontano? Vedete che siamo, che subito è collegato, è logico, soprattutto perché poi nell'ebraico comincia con una tau, cioè è l'ultimo, è il versetto che fa da gancio e da catenaccio per unire le due parti. Perché Yahweh stai lontano e ti nascondi nel tempo dell'angoscia? Il povero è braccato dall'orgoglio dell'empio. Vedi come siamo, signore, siamo qui, sono gli empi, i nostri padroni che ci fanno lavorare, ci pagano male, non possiamo tornare a casa nostra, no? Cadono nelle insidie tramate, sempre il povero, no? Ancora una volta, chi è questo qui? Ma sicuramente è quello che abbiamo visto prima, il Dak. Vedete che ripetono ancora le tre definizioni, dal punto abbiamo il Dak, gli Anavim e poi gli Ebion, no? È braccato dall'orgoglio dell'empio, cadono nelle insidie tramate. L'empio si vanta, cioè si esalta, si tira su di se stesso. Ah, l'empio è sempre così, no? Sono bravo, ho costruito di qui, ho fatto di là, adesso dirò alla mia anima, anima mia, hai molti beni per molti anni, riposa, stai tranquillo, no? Lo stolto empio, l'avaro maledice, disprezza Yahweh. L'empio, dall'alto della sua insolenza, vedete in alto ancora l'empio, no? Dice, oh, Dio non se ne cura, Dio non esiste. Ricordate che esiste già un altro salmo, no? Che dice la stessa cosa? Il salmo che dice, lo stolto dice Dio non esiste, no? Anche lì, l'uomo stolto. E uno dice, oh, Dio non esiste. Questi sono i suoi pensieri. Egli attua sempre i suoi progetti saldi, lui crede che, cioè più saldi vuol dire che sono progetti che lui ritiene saldi, non è che sia proprio saldi questi progetti. I tuoi giudizi, ancora una volta i giudizi di Dio, ricordate il giudizio di Dio, i tuoi giudizi, egli sono troppo in alto per lui, figurati se ci arriva, quindi è proprio tonto, quel che non crede in Dio è proprio fuori, è un poverino, no? Disprezza i suoi avversari, che siamo noi in fondo, egli pensa, oh, non sarò mai smosso, di generazione in generazione non avrò mai sventure, quindi vedete che si ripassa. Il ricordo, qual era il ricordo? Tu per gli egiziani hai fatto questo, quindi hai visto gli schiacciati, hai messo a posto le cose. Adesso cosa fa l'empio che noi, dove noi viviamo, questo qui? Sta facendo le stesse cose. Quindi, signore, se l'hai fatto prima, fallo ancora adesso. Capite che è ancora il tema del Dio creatore, no? Perché Dio è creatore? Ma certo, se Dio ha creato il mondo, il cielo, adesso viene a ricreare noi come popoli. Noi siamo un popolo distrutto, un popolo che è ridotto a una valle di ossa aride, e tu, Signore, vieni a rimetterci la carne addosso e noi cominciamo a vivere. Perché? Ma perché tu sei il creatore, non sei stato creatore, continui ad essere creatore, sei colui che porta avanti ancora tutto questo. Quindi, allora cosa fa questo? Sentite la descrizione, no? Cosa fa questo stolto di maledizioni, di frodi, di inganni, colma la bocca, poi la bocca, vedete, la lingua, sotto la lingua sono sopruso a iniquità, ancora una volta vi rendi la lingua, quindi cosa fa? Cerca di tutto per umiliarti, anche con la lingua, stai in agguato dietro i cespugli, dai nascondigli, uccide l'innocente, cioè c'è tutto, guarda cosa succede, signore, no? I suoi occhi spiano l'oppresso, ancora una volta l'oppresso, vi ricordate, Dak, colui che è oppresso, colui che è schiacciato, no? Sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo, sta in agguato per ghermire il povero, ghermisce il povero tirandolo nella sua rete, no? Vedete, alla fine è chiaro che lui cadrà ancora nella rete, però intanto lui ha preparato le reti, e il povero chi è? Ancora la Navim, è colui che non ha speranza, colui che è umiliato. Sta in agguato, si accovaccia, si rannicchia, cadono gli infelici sotto la sua violenza. Ancora una volta gli infelici sono sempre i Dak, gli Anavim e gli, no? E gli Ebion. Egli pensa, oh, Dio dimentica, nasconde il volto, non guarda mai, non c'è, oh, ma va, ricordate, no? Il duce che entrava prima ancora di essere il duce, ma era stupido già prima, entrava socialista, entrava nelle osterie e diceva, adesso vi dimostro che Dio non esiste, e cominciava, adesso, e diceva tre o quattro bestemmie, sfido Dio a fulminarmi, entro un quarto d'ora, dopo un quarto d'ora dice, avete visto che non è successo niente? Dio non c'è, asino. Anche il tuo cervello non c'è, non lo vedo, perché se dici solo ciò che vedo, cioè la tua intelligenza non la vedo, dunque non c'è, perché no? Non tutto ciò che è reale è visibile, non tutto ciò che è visibile è reale. Voi avete visto un film ieri sera lì, ma era visibile ma non è reale, perché se andavi lì toccavi il telone, no? Quindi non, questo lo dicevo, lo spiegavo già ai miei dell'ITIS dicendo, vedi, non tutto ciò, mi guarda, dice, perché? Guarda, no? Il mio amore per le persone che mi stanno intorno, per i miei fratelli, è reale, ma non si vede, no? No. Quindi ci sono delle cose reali ma non visibili, ci sono delle cose visibili ma non reali. Come quando fa caldo, tu guardi giù, ti sembra di vedere un lago là sotto, non c'è, c'è visibile ma non è reale, è una cosa, è un'illusione ottica. Un'immagine nello specchio è visibile ma non è reale, perché vado lì, tocco, non c'è, non tocco l'immagine, tocco lo specchio, quindi sono, siamo ai primordi della filosofia, diciamo un po' così, ecco. Sono i primi passi, i primi abbattimenti filosofici. Allora, cosa dice? Ma Dio non c'è, no? Cosa fa? Quindi Dio dimentica, Dio nasconde il suo volto, non guarda mai. Allora ancora una volta, cum Yahweh, alzati Signore, svegliati, sorgi Yahweh, cum, alza la tua mano, non dimenticare i poveri, ancora una volta gli Anavim. Vedete quante volte viene ripetuto questo tema? C'è questo tema della povertà, dei poveri, che è veramente il tema di chi si sente, che si trova in... un esilio, che avverte di aver bisogno, un po' i barconi, capite? Questa gente qui che vive, Signore, perché ci lasci soli? Dove sei, no? Perché mai l'empio può disprezzare Dio? Ancora una volta l'empio, no? Il goim. Non dice, dice, guarda che se disprezza noi, in realtà disprezza te. Non sta disprezzando noi, sta disprezzando te, disprezza Dio. E pensare, non ne chiederà conto, cioè cosa vuoi che il Signore chieda conto? Eppure tu vedi il dolore e l'affanno, tu lo guardi per prenderlo nelle tue mani, è bello l'immagine, vedete? Cioè io, ecco la fede, no? Signore, in mezzo a tutto questo io sono sicuro, c'è la speranza, mi appoggio a te, perché sei la roccia, abbiamo visto la rocca, sei il baluardo, no? E qui dice, tu ti prendi cura, no? Tu lo vedi, prendi nelle tue mani il dolore e l'affanno, è bello. A te si consegna l'infelice. Dell'orfano tu sei aiuto, spezza il braccio degli empi del malvagio, indaga sul suo peccato, cioè guarda dentro nel suo peccato, guarda dove c'è la radice del suo male, più non lo troverai, guarda che non c'è più, è già sparito. Yahweh, ecco qui la proclamazione, chi è il nostro re? Ma non è Nabucodonosor, non è altro, ma è lui il nostro re, Yahweh è il re in eterno, per sempre, Olam. Per sempre, in ebraico è Olam, eterna è la sua misericordia, famoso salmo che troveremo poi a suo tempo, perché dobbiamo andare a arrivare oltre il 100, Kile Olam Ashdo, eterna è la sua misericordia, Kile Olam Ashdo, c'è Olam, sempre, eterna, sempre, eterna è la sua misericordia, per sempre, dalla tua terra scompaiano i malvagi, cioè i goyim, cioè quelli che non credono in nulla, sono i pagani, sono gli idolatri, ecco, sostanzialmente gli idolatri. Tu esaudisci, Yahweh, il desiderio dei poveri, ancora una volta, vedete il tema? Sempre gli Anavim, rinfranchi i loro cuori, porgi l'orecchio per far giustizia all'orfano e all'oppresso, ancora una volta l'oppresso, il dak, e il mortale fatto di terra, famoso Adama, il terroso, il figlio di Adamo, Ben Adam, non semini più terrori. Un uomo che è fatto di terra non deve seminare terrore, non deve osare fare queste cose. Ecco, mi sembra un bel salmo, no? E certamente potremmo anche qui leggere, anche avere una lettura cristologica di questo salmo, sicuramente. E vedere come Cristo è colui che è il più schiacciato di tutti, è colui che riassume in sé il Dak, la Nav e le Bion, tutti e tre, perché Gesù è colui che è schiacciato, che è umiliato e che ha un grande desiderio dentro. Il desiderio che il regno arrivi e invece arriva o non arriva, il desiderio che noi rispondiamo all'amore di Dio e che noi non rispondiamo. Quindi è il grido al Padre per dire, Padre, guarda che il male sta dilagando sulla terra, e che il Padre dice non aver paura, non aver paura, il male non potrà averla vinta. Quindi anche un salmo di speranza, di fiducia, sempre il tema anche molto bello, potremmo dire, certo, è il salmo della Chiesa, è il salmo che possiamo dire noi, è il salmo quando ci troviamo in difficoltà di poterlo pregare e pregarlo magari in ginocchio. Possiamo adesso pregarlo insieme, dirlo insieme. Loderò Yahweh con tutto il cuore e annunzierò tutte le sue meraviglie. Gioirò ed esulterò, canterò inni al tuo nome, o Altissimo, mentre i miei nemici retrocedono, davanti al tuo volto inciampano e periscono, perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Ti siedi in trono, giudice giusto. Minaccia i pagani, stermina l'empio, il loro nome sia cancellato in eterno per sempre. Per sempre i nemici siano ridotti a rovine. Hai cancellato il ricordo delle città che hai sradicato. Ecco, Yahweh è assiso in eterno, erige per il giudizio il suo trono. Giudicherà il mondo con giustizia, con rettitudine emetterà sentenze sui popoli. Yahweh sarà la rocca dell'oppresso, in tempo d'angoscia una rocca sicura. Trovino rifugio in te quanti conoscono il tuo nome, perché non hai abbandoni chi ti cerca, Yahweh. Cantate inni a Yahweh che risiede in Sion, narrate tra i popoli le sue opere. Vindice del sangue, egli si ricorda di loro, non dimentica il grido dei poveri. Abbi pietà di me, Yahweh, vedi la mia miseria causata dai miei nemici. Tu mi strappi dalle porte della morte, perché possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza alle porte della città di Sion. Sprofondano i pagani nella fossa che hanno scavata, nella rete che hanno teso si impiglia il loro piede. Yahweh si è manifestato, ha fatto giustizia, l'empio è caduto nella rete, opera delle sue mani. Tornino gli empi nello Sheol, tutti i pagani che dimenticano Dio. Il misero non sarà infatti dimenticato per sempre, la speranza dei poveri non sarà per sempre delusa. Sorgi, Yahweh, non prevalga il mortale. Davanti a te siano giudicati i pagani. Colmali di spavento, Yahweh. Sappiano i pagani che sono mortali. Perché, Yahweh, stai lontano e ti nascondi nel tempo dell'angoscia? Il povero è braccato dall'orgoglio dell'empio. Cadono nelle insidie tramate, l'empio si vanta di se stesso, l'avaro maledice e disprezza Yahweh. L'empio dall'alto della sua insolenza dice: Dio non se ne cura, non esiste, questi sono i suoi pensieri. Egli attua sempre progetti solidi. Sono troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Disprezza tutti i suoi avversari. Egli pensa non sarà mai generazione in generazione, perché non avrò mai sventure. Di maledizioni, di frodi e di inganni a colma bocca. Sotto la sua lingua sono sopruso e iniquità. Sta in agguato dietro i cespugli, dai nascondigli uccide l'innocente. I suoi occhi spiano l'oppresso, sta in agguato nell'ombra come un leone del covo. Sta in agguato per ghermire il povero, ghermisce il povero attirandolo nella sua rete, sta in agguato, si accovaccia, si rannicchia, cadono gli infelici sotto la sua violenza. Egli pensa, Dio dimentica, nasconde il volto, non guarda mai. Sorgi, Yahweh, alza la tua mano, non dimenticare i poveri, perché mai l'empio può disprezzare Dio e pensare non ne chiederà conto. Eppure tu vedi il dolore e l'affanno, tu lo guardi per prenderlo nelle tue mani. A te si consegna l'infelice, nell'orfano tu sei aiuto. Spezza il braccio dell'empio e malvagio, indaga sul suo peccato, più non lo troverai. Yahweh, re in eterno per sempre, dalla sua terra scompaiono i pagani, tu esaudisci, Yahweh, il desiderio dei poveri, rinfranchi i loro cuori, porgi l'orecchio per la far giustizia all'orfano e all'oppresso, e il mortale fatto di terra non semini più terrore.